television is a massive, massive mass hypnotist to the global mind. It is implanting a belief in reality. Once we take on that belief, when information enters the eyes, we edit it on the basis of that
Eccoci ritrovati con il GR di oggi sabato, sono le 8, puntuali come sempre, in diretta come tutti i giorni.
Buon 7 aprile, adesso una breve scorcio sulle notizie di oggi, cominceremo con gli esteri parlando di una storia di spie.
Sì, tra USA e URSS, passando poi al nazionale, parlando di Giorgio che scrive una seconda lettera in regime di detenzione di carcere duro.
E parleremo di un piccolo caso di mala sanità a Napoli e poi un altro caso curioso di clonazione di bancomat a Bologna.
E poi passeremo al locale con le nostre notizie da Palermo con le elezioni amministrative al comune di Palermo, appunto.
A prestissimo.
They play every night and they make music you would not believe. They play every night and they make music you would not believe. They play every night.
E allora, come dicevamo, cominciamo con la Russia. Gli URSS chiedono restituzione il membro arrestato in Thailandia dei servizi segreti, ex membro dei servizi segreti, Boat, che è stato condannato negli States a 25 anni di carcere. Leggiamo che Mosca userà tutte le istanze legali a nostra disposizione per riportarla a casa, dicono, il caso Victor Boat, il trafficante d'armi condannato a 25 anni di carcere da un tribunale statunitense, diventa una questione politico-diplomatica. E non si tratta di frasi di circostanza, la condanna dell'uomo che i media battezzarono nel 2000 come il mercante di morte ferisce l'orgoglio della dirigenza del Cremlino e suscita nuovi sentimenti patriottici, rimandando un po' a vecchie storie di guerra fredda. Viktor Abramovich Bot, di 45 anni, inizia la sua attività negli anni 90. Il regime sovietico è da poco crollato, l'Armata Rossa è allo sbando, ma lui ne conosce i segreti, ha accesso alla maggioranza degli arsenali, alla quantità di aerei che giacciono utilizzati negli hangar, è amico di piloti ormai disoccupati che cercano disperati un lavoro, allestisce una flotta di aerei cargo e si tuffa nel mercato africano, fornirà carica al Ruanda e alla Repubblica Democratica del Congo, poi ripiega sull'America Latina e sul Medio Oriente. Dove c'è guerra c'è Boat, non esegue ordini, non ha capi né ideologie, il suo faro è il mercato illegale delle armi. Lo conoscono tutti, nessuno lo ferma. Ispira la trama di un libro, tra l'altro, che è diventato anche famoso, con Il Signore degli Anelli della Guerra, interpretato da Nicolas Cage. Ma come accade al protagonista, viene mollato dagli stessi che lo avevano usato quando la sua attività invade il campo delle multinazionali belliche. Insomma, una storia veramente da thriller. E sostanzialmente la Russia rivuole indietro il suo uomo, seppur scomodo, perché sostanzialmente ormai sputtanato da inchieste anche di parecchi giornalisti in tutto il mondo per la sua attività illegale di commercio d'armi.
Torniamo in Italia, parliamo di quello che è successo a Napoli. In realtà è successo qualche giorno fa, ma la denuncia è arrivata in questi giorni, giusto ieri, alla polizia. È stato un caso di mala sanità abbastanza grave. Una donna di 41 anni è stata lasciata per oltre 6 ore senza cure, nonostante i suoi dolori evidenti e le sue urla strazianti, che appunto la portavano dal malessere. Era da un po' di mesi cura chemioterapica, però aveva stava a casa, insomma, è stata, i familiari denunciano questa tristissima vicenda che dalla quale non hanno avuto nessun tipo di spiegazione da parte dei medici, del personale, di nessuno. Si sono appellati adesso alla giustizia e si saprà nei prossimi giorni come andrà a finire questa vicenda, insomma.
E andiamo avanti con altre notizie da Torino, da Saluzzo per la precisione. Una lettera pubblicata ieri sul sito infout.org, in realtà firmata 30 marzo 2012 da parte di Giorgio dal carcere, che viene detenuto ancora in condizioni veramente da mafioso, sostanzialmente, perché viene applicato in pratica quello che è il carcere duro, quindi con tutti quello che comporta, eccetera. Leggiamo soltanto l'incipit di questa lettera, una lunga lettera che si intitola "A lei dura, ma non drammatizziamo". Come sempre Giorgio riesce abbastanza freddamente a analizzare la situazione in cui si trova e a descrivere quello che avviene all'interno del carcere. E quindi leggiamo questo incipit in cui si dice: gli articoli sui giornali locali che hanno riportato il comunicato della sezione ISOL, la visita della delegazione, la conferenza successiva a Saluzzo, infine il partecipato presidio di sabato 4 marzo, hanno rotto la normale routine del carcere e ulteriormente innervosito la direzione e il comandante, che si arrampicano sugli specchi per difendere il loro operato. Il presidio è stato sentito in tutta la prigione. I detenuti che incontro quando vado a messa, appartenenti alla prima e seconda sezione alta sorveglianza, il barbiere, il bibliotecario e persino riportano che in tutte le sezioni sono 6 in totale, sono contenti e ringraziano per l'attenzione che c'è stata intorno al carcere di Saluzzo. Insomma, dice, andiamo avanti a piccoli passi. Quando parla di messa, che Giorgio, diciamo, va a messa perché è l'unico momento di socialità che gli si è permesso, sostanzialmente, perché l'ora d'aria, in quanto carcere duro, praticamente viene ridotta al minimo. Tutto il carcere si difende ancora, si è difeso dopo appunto la conferenza stampa che abbiamo appena qui si accennava, e anche il presidio che c'è stato fuori il carcere, che in pratica è nella prassi che il carcere duro viene applicato a Giorgio e a tanti altri per motivi di sovraffollamento. E di fatto sappiamo che non è così, e comunque questo non può essere una giustificazione, e quindi ci uniamo a Giorgio affinché, insomma, appelliamo affinché Giorgio possa uscire presto dalle prigioni dopo gli scontri della Val di Susa.
Parliamo adesso di una storia che ci rimanda indietro nel tempo, in quanto il 7 aprile del 1976 moriva per mani dell'agente Domenico Velluto, il giovanissimo, aveva 21 anni, militante del Comitato Proletario Zona Nord, di nome Mario Salvi, appunto. Veniva ucciso a Roma durante una manifestazione, durante un corteo antifascista. Oggi è il giorno del suo ricordo. C'è stato un presidio a Piazza Mario Salvi, appunto, a Prima Valle. Un presidio è stato un tributo a questa figura che è diventata abbastanza simbolica, perché è stato veramente da giovane ucciso con una brutalità e una ferocia che ovviamente è restata impunita, in quanto era successo che si era davanti la Corte di Cassazione, la sede della Cassazione in Piazza Cavour, perché si stava portando solidarietà a un caso di un anarchico che aveva reagito a un'aggressione fascista e aveva ferito e ucciso il suo aggressore, ed era stato condannato a 9 anni. Si portava solidarietà a lui, e all'improvviso c'è stata una carica della polizia, alcuni agenti, fra cui questo Domenico Velluto, si è immedesimato nel ruolo di Robocop, si è messo a correre all'impazzata in mezzo alla folla con l'arma in mano, e ha freddato all'improvviso Mario Salvi, che stava semplicemente camminando in quel momento in piazza davanti a tutti. E niente, lui è stato
la Cassazione sì. Poi ha dichiarato legittimo l'uso della,
sì, per aver fatto un uso legittimo delle armi, diciamo, non
legittimo
il fatto di aver fatto uso illegittimo non sussisteva, quindi è stato scagionato, assolto definitivamente. Insomma, un
caso assurdo che è come quelli odierni conosciamo, che in realtà ha radici molto vecchie, che comincia proprio in quegli anni, negli anni 60 e 70.
E invece una cosa che ha origini pure abbastanza lontane, quella di clonazione di bancomat, c'è stata a Bologna, hanno scoperto una nuova tecnica di una banda specializzata, appunto, che è stata sgominata dalla squadra mobile, perché avevano escogitato un nuovo sistema per fare saltare in aria gli sportelli, erano pure dinamitardi, senza la classica
pirotecnici,
sì, utilizzando un preparato esplosivo in polvere passato in un congegno artigianale che veniva infilato nelle feritoie del bancomat. Proprio questa nuova tecnica ha tradito il gruppo di ladri, che si è fatto riconoscere, insomma.
Beh, fantastico. E finiamo, insomma, questo breve GR di oggi, di sabato, con le notizie locali. Da Palermo, le elezioni si avvicinano, Ferrandelli presenta la sua squadra, farà nomi eccellenti come Sergio Amenta, commercialista, già presidente del primo collegio dei revisori dei conti e come Palermo tra il 92 e il 98, quindi nel governo Orlando.
Lui li vuole come assessori.
E l'altro assessore è un ordinario di urbanistica, l'architetto Nicola Giuliano Leone, docente di progettazione urbanistica della facoltà di architettura di Palermo. E poi, insomma, ci sono altri nomi in realtà curiosi della squadra elettorale di Ferrandelli, come Elena Rabbia, torinese, esperta in social network e web, che ha curato appunto la programmazione del nuovo portale ferrandellisindaco.it, campagna che si intitola, che fa il perno, insomma, con parole dialetto, come per esempio Amuni Palermo. E di contro la Caronia praticamente si appella al Ministero degli Interni per avere l'esercito presente durante il voto, perché reputa alto il rischio di brogli, appellando, diciamo, chiaramente anche a quello che è successo durante le primarie, che ha visto Ferrandelli appunto vincerle, ma avendo tolto dal comitato dei garanti delle primarie i voti che erano stati oggetto di polemica allo ZEN.
Intanto sono numerosissimi gli incontri che si possono trovare in questi giorni in vari pressi del centro storico a Palermo con i candidati a sindaco, appunto. Abbiamo visto presentarsi al Monte Vergini Orlando con Aricò, c'era pure
alcuni dei candidati,
la signora Caroni, alcuni signora non, Caroni. Non venne Ferrandelli.
Ferrandelli ha polemizzato con in questo modo, dicendo che quel luogo, il Monte Vergini, e quegli uomini che andavano a parlare erano gli stessi che hanno condizionato, diciamo, la cultura palermitana, per cui affiggendo, diciamo, il Monte Vergini uguale appunto festino. Saremmo curiosi di sapere quale piano per la cultura Ferrandelli ha. Vabbè, anche gli altri
ce lo farà sapere tramite i suoi social network,
esatto, penso. Con la rabbia con torinese. E poi, vabbè, che dire, come commenti rispetto a quello che è anche la città, è veramente invasa dai cartelli, come sempre. D'altro canto, molti ora cominciano ad essere anche, diciamo, censurati, perché alcuni di questi naturalmente illegali, altri perché è scaduto il termine ultimo oltre il quale si possono pubblicare, si può fare campagna elettorale in agenzie private, mentre in quelle del comune si possono continuare a fare. Quindi tutte quelle sono state oscurate, tutte le agenzie pubblicitarie, diciamo, i cartelloni e gli spazi pubblicitari di agenzie private. Insomma, che dire, vediamo come va a finire, come finiscono queste elezioni. Rimandiamo a un articolo molto bello di qualche giorno fa di InfoOut, sezione Palermo, in cui è molto bello perché è interessante, perché sintetizza un po' quello che secondo molti è la situazione della sinistra palermitana, che si sta avvitando sempre di più su se stessa. mentre un centrodestra che è frammentato, ma che conosciamo, sappiamo ormai tutti essere, è pronto alla riunificazione qualora ce ne fosse bisogno.
È anche capace di forte leve popolari, si sa muovere bene nei quartieri.
Sì, sì, certo, molti sono tutti quelli della circoscrizione, come possiamo vedere anche in centro storico, la prima circoscrizione del centro storico, molti sono tutti dal centro-destra alla destra, appunto.
Ma ci sono anche belle novità rispetto a queste trite dinamiche appunto della destra. Ci sono anche facce nuove, c'è un candidato, non vorrei fare nomi anche per re, però diciamo,
no, ne facciamo tanti, come abbiamo fatto Ferrandelli e Caroni, lo stesso c'è
anche Reda, che
c'è Reda, c'è Massimo Castiglia, ci sono tanti anche del PD, dell'area sostanzialmente del blow up, no?
Ce ne sono anche lì, poi anche questo, ci sono diciamo nuove facce anche dal punto di vista appunto delle nuove facce che ormai a Palermo ci sono, ovvero delle facce di chi viene da fuori. C'è molti candidati con origini straniere, che fa pensare a un giorno magari
vederne qualcuno,
un 50-50, non lo so, alla fine
molto probabile secondo me. Allora, lo speriamo, come speriamo che, insomma, come ricordiamo della campagna, per concludere, e del corteo che ci sarà, io voto Notav,
esattamente il 9 di aprile ci sarà questo grande corteo,
dopodomani c'era questo corteo in cui a livello nazionale c'è la campagna contro la TAV e contro quello che significa TAV.
No, il corteo è martedì 11.
Ah, pardon, martedì 11. Sì, io voto Notav, tutti in piazza martedì.
Il 9 ci sarà molta gente impegnata nelle festività pagane della Pasquetta.
Esatto, evviva.
Va bene, con questo è tutto.
Tutti, grande parentesi elezioni, cercheremo di approfondire ancora di più questa cosa che ci riguarda molto vicino e che condiziona la nostra vita ogni giorno. Quindi a risentirci a lunedì.
Arrivederci.
Ciao.